Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di testimonianze, di esperienze e di progetti. In questa occasione vogliamo dedicare la nostra attenzione appunto ad un argomento molto particolare che approfondiremo in compagnia della nostra gradita ospite. Abbiamo infatti collegata con noi telefonicamente Sandra Inverardi, che è la presidente della sezione di Brescia dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a tutti voi, grazie, è con piacere che partecipo a questa trasmissione, grazie.
Ecco, noi vogliamo partire e facciamo una cosa un po' diversa dal solito. Oggi, visto che parliamo dell'Unione Ciechi e Ipovedenti, la mia prima domanda, o meglio la mia prima curiosità è proprio questa: ma qual è, a parte che diciamo in alcuni casi il progetto potrebbe anche essere abbastanza comprensibile, ma la mission della vostra realtà?
La nostra è un'associazione storica di categoria. Si chiamano così queste associazioni, appunto, ormai che ci sono da tantissimi anni, che hanno proprio per statuto la difesa degli interessi morali e materiali delle persone con disabilità, ovviamente nel nostro caso dei cittadini con disabilità visiva. Lo dice appunto l'acronimo CECHI, quindi le persone che non vedono nulla, i ciechi assoluti o ipovedenti, ovvero quei cittadini che a causa di una patologia, di un incidente, hanno una ridottissima capacità visiva. Queste sono le persone che noi per legge, perché abbiamo poi la legge del 1947, ci dà la difesa degli interessi e dei diritti di queste persone. Questa è la nostra mission.
Certo. Nelle scorse settimane si è parlato del vostro 100° compleanno, se non sbaglio.
Esatto, sì, abbiamo compiuto 100 anni esattamente il 17 di marzo del 1924, nasceva a Brescia in via Milano 3 la nostra unione, la nostra sezione, che allora era una sezione interprovinciale, perché allora non esistevano ancora le regioni e Brescia era la sezione della Lombardia orientale, raggruppava le sezioni anche di Mantova, Cremona e Bergamo, perché certo, Eravamo un grosso territorio.
Certo. Parlando prima abbiamo detto i diritti delle persone che ne fanno parte, degli associati così. E nel vostro impegno è prevista anche una sorta di sostegno, di collaborazione, magari di condivisione?
Allora diciamo che la nostra associazione, la nostra sezione poi che è in 100 anni di storia, insomma, ha fatto tantissimo, fa tuttora tantissimo, ci siamo preoccupate di tutto. Noi passiamo dall'assistenza vera e propria alla persona che si trova nella condizione, ad esempio, di perdere la vista, oppure di purtroppo di famiglie che si trovano nella situazione di vedere la nascita di un bambino che non vede, per cui partiamo dalle pratiche, quelle più comuni, le domande di invalidità, di riconoscimento di una disabilità, andiamo poi all'assistenza scolastica, alla formazione professionale, l'assistenza nella ricerca del lavoro, corsi di autonomia, di mobilità e orientamento e passando poi anche ad una parte, diciamo così, più ricreativa, ludica, come corsi di ballo, ad esempio, di ginnastica dolce, di fitness musicale. E anche ovviamente poi ci troviamo, come dire, per delle feste nella nostra sezione. Insomma, c'è un po' di tutto, è molto strutturata, abbiamo una serie di attività ed iniziative che facciamo per i nostri soci. Non manca ovviamente, come ha detto giustamente lei, la collaborazione e il sostegno anche con telefonate. Abbiamo, e questo è giusto ricordarlo, anche una psicologa, una consulenza psicologica per i nostri soci.
Certo. E in questo percorso, diciamo, bresciano, sono coinvolte o avvicinate tante persone?
Allora, la nostra sezione ha all'incirca 1050 soci iscritti. Sono davvero tanti, può pensare qualcuno. Pensate che sono solo poco meno del 50% delle persone che tra Brescia e provincia percepiscono un'indennità o che sono certificate disabili visive. All'incirca il 50% è iscritto da noi. Non è ovviamente un obbligo l'iscrizione all'associazione, però questo è il nostro bacino. Per la maggior parte sono persone anziane, perché Fortunatamente, e lo dico chiaramente virgolettandolo, la vista purtroppo per delle patologie si perde in età adulta o da anziani, però ecco, ci sono anche giovani, molto giovani, e anche bambini. Non tutti naturalmente partecipano attivamente all'attività associativa, però sanno che laddove servisse un punto di riferimento c'è.
Ecco, attività, punto di riferimento, spesso e volentieri si parla anche di un termine appunto come quello di inclusione. A livello personale il suo giudizio qual è? Si è fatto qualcosa, si può dire che l'inclusione è più vicina, in realtà un po' in tutta questa argomentazione che noi stiamo anche affrontando in questa tematica odierna, oppure c'è ancora molto da lavorare?
Ma io credo che la guardia non vada mai abbassata, cosa intendo dire? Credo che ci sia sempre da lavorare in questo senso. Molto spesso si gioca un po' con le parole, perché se lei ricorda, tempo fa si usava molto quel termine che era integrazione, giusto?
Certo.
Da qualche anno l'abbiamo abbandonato e adesso c'è questa nuova parola che è inclusione, che sembra... delle volte che sia meno offensiva, perché includere qualcosa piuttosto che integrare pare che sia meno. Ecco, molto spesso, ma chiaramente è un mio parere personale questo che sto dicendo e che sto esprimendo, molto spesso ci si sofferma sulle parole, sui termini che si utilizzano e non si guarda alla sostanza. È chiaro che inclusione è migliore. Tanto è stato fatto, perché non ci nascondiamo assolutamente, tanto è stato fatto, ma ripeto, la guardia non deve essere mai abbassata, tanto ancora c'è da fare. Ma bisogna lavorare da entrambi i lati, cioè chiamiamolo le persone normodotate, i cittadini normodotati e i cittadini disabili. Questo è importante, che ci sia lavoro da parte di entrambe, cioè ci deve essere la possibilità di inclusione, cioè di includere, ma anche essere pronti ad essere inclusi, io penso questo.
Certo, infatti. Ecco, in questo senso questa riflessione mi fa anche venire in mente una cosa, probabilmente più delle parole che vengono usate, può essere più che mai importante la sostanza, ma direi quasi anche il cuore che si dà a questo argomento.
Sì, ripeto, io credo che ci siano sono i modi che contano, no?
Certo.
Sono proprio modi, il trasporto, spesso qualcuno non sta neanche a vedere o a pensare con questo mio gesto sto includendo, lo faccio per includere, la cosa migliore è sempre la spontaneità, le cose che vengono dal cuore, come ha detto lei.
Certo.
Indubbiamente.
E questo è sicuramente un passo. Tra l'altro nelle scorse settimane si è parlato di un appuntamento significativo come l'Unione fa la corsa, lì possiamo dire che è stata per voi in tutti i sensi una bella giornata di festa?
Sì, è stata decisamente una giornata di festa, lì ad esempio vogliamo magari dire che essendo una manifestazione ludico-ricreativa che ha avuto partenza e arrivo dalla nostra sezione, siamo stati noi ad includere i nostri concittadini, no? E abbiamo trovato magari la condivisione. Secondo me abbiamo condiviso più che incluso, no?
Certo.
Abbiamo condiviso un momento piacevole e quindi ci siamo aperti, a noi piace dire che ci siamo aperti, ci siamo fatti conoscere, abbiamo fatto vedere la nostra realtà, magari qualcuno passando lì diceva cosa c'era lì, ah ma questa è l'associazione dei ciechi, dei non vedenti, ah ecco cosa hanno fatto. È anche bello, credo, farsi conoscere in questo senso, aprirsi ad
certo.
una conoscenza, perché molto spesso tante cose, tanti muri vengono alzati, oppure ci sono, ma perché non si conosce.
Certo, abbiamo parlato dei 100 anni di fondazione, delle ultimissime iniziative in ordine di tempo, se invece spingessimo un attimo in avanti il nostro sguardo, avete qualche programma, qualche progetto, qualche iniziativa che state preparando?
Sì, per il nostro centenario abbiamo in mente, diciamo così, in programma alcune iniziative che anche qui vogliamo condividere e vogliamo regalare ai nostri cittadini bresciani e anche non bresciani. Partiremo a maggio con un concerto al buio, un concerto di pianoforte al buio presso la nostra sezione. Continueremo poi con a settembre una dimostrazione in piazza del mercato a Brescia, una dimostrazione del gioco degli scacchi, perché il gioco degli scacchi lo possono praticare, giocano a scacchi anche le persone iponeon vedenti, con una scacchiera, o meglio con degli scacchi un po' particolari, si potranno toccare con mano e le persone vedenti potranno giocare con dei giocatori non vedenti. Ci sarà ancora un ulteriore concerto sempre al buio, questa volta però in una location molto particolare che è la sala, il Salone d'Acciaio del Conservatorio di Brescia. Una o due giorni di che noi chiamiamo weekend del benessere, dove in sezione da noi, presso la nostra associazione, qui ancora una volta la sezione si apre agli amici, ai cittadini e ai familiari, offrendo gratuitamente dei trattamenti benessere, terapie olistiche con massaggi shiatsu, craniosacrali, eccetera, eccetera, eccetera. Per andare a concludere l'8 di novembre con un concerto, stavolta non al buio ma alla luce, dove dei musicisti vedenti e musicisti non vedenti insieme ci suoneranno della buona musica.
Insomma. Certo. Visto che stiamo parlando appunto con la presidente della sezione bresciana, io vorrei fare una doppia domanda alla nostra ospite in questa circostanza. Da una parte, a livello personale, come è nato il rapporto, o meglio la decisione di entrare a far parte di questa associazione, e poi dall'altra addirittura fino a diventarne presidente?
È stato, allora, io ho avuto un trascorso, io ho perso la vista all'età di 20 anni per una malattia, per cui mi sono trovata in questa condizione quando ero già, come dire, non dico adulta, ma già cresciuta. C'è stato chiaramente un momento in cui, io credo, ho avuto così un po', ho perso un po' la strada, e poi mi sono avvicinata all'associazione tramite delle conoscenze, no?
Certo.
E ho cominciato a conoscere l'ambiente, ho imparato prima il braille, poi ho cominciato a praticare un po' di attività sportiva, e così insomma ho conosciuto persone che, come dire, erano già passate dalla mia strada, e ho provato così a capire se poteva esserci un modo, chiamiamo, diverso di tornare a vivere una vita piena comunque.
Certo.
E poi non so esattamente dirvi come si è arrivata al discorso della presidenza, nel senso che comunque ci si fa coinvolgere dalle cose. Ho conosciuto persone che mi hanno proposto di far parte del consiglio, ho cominciato ad occuparmi di alcuni argomenti, come vi ricordo le prime volte ero nella consulta, una volta c'era la consulta a Brescia per le barriere architettoniche, collaboravo a questo e mi occupavo di tempo libero in sezione organizzando gite eccetera eccetera, e pian piano è andata così, sono sempre stata più coinvolta, assorbita da questo, fino ad arrivare alla presidenza che ormai sto portando avanti da 14 anni, ecco, sono quindi, al terzo mandato.
Certo, quindi un'avventura che a questo punto è più che mai coinvolgente. Una notazione che mi ha detto anche prima, anzi proprio le parole che abbiamo usato prima, c'è stato un momento che ho un po' perso la strada e immagino che purtroppo non sia facile riuscire a ripartire in certi momenti.
Io credo che sia del tutto legittimo quando ad una persona accade in qualcosa, no? L'importante naturalmente, come forse nel mio caso la perdita della vista, piuttosto che una malattia, un incidente, una qualsiasi altra cosa. Io ho perso un po' la strada, nel senso che c'è stato quel momento in cui non mi andava di vedere nessuno, di uscire di casa. Però insomma non me ne faccio assolutamente una colpa, e anzi mi sono fatta aiutare, insomma ho dovuto cercare di farmi forza, spronata poi da qualcuno, dall'aiuto di familiari, di amici, ho cercato di reagire, ma credo che, ripeto, sia una cosa da dire, da raccontare e con molta naturalezza, perché insomma non si è dei supereroi, penso, no? Quando
certo,
si trova davanti a queste cose qua.
Ecco, proprio in questo senso fondamentale direi che proprio riuscire a trovare le forze per avere questa capacità di reagire.
Sì, ti devono. È chiaro che possono arrivare solo da te stesso, nel senso che puoi avere intorno tutte le persone che vuoi, ma se non parte da te stesso non ce la fa, insomma, deve scattare qualcosa in te, come deve scattare anche il momento in cui ti vuoi fermare, vuoi un attimo stare da solo con te stesso, ma poi bisogna reagire, certo. Bisogna reagire, bisogna ripartire.
Probabilmente la sensazione di dire non ce la posso fare può capitare.
Sì, può capitare assolutamente, ma voglio dire, dopo 25 anni ormai di chiamiamolo buio, posso dire che ci sono dei giorni ancora che possono essere ancora caratterizzati da questo smarrimento, però l'importante è reagire. Ma trovo comunque, ripeto, io lo trovo, mi ripeto forse dicendo legittimo, ma mi sembra una cosa quasi naturale avere dei momenti un po' così. Perché nasconderselo?
Certo, forse molto dipende anche da persona a persona, perché ci sono certe persone che magari, faccio un esempio stupido, ovviamente banale, hanno l'unghia incarnita e sembra che siano le più, tra virgolette, infelici, provate del mondo intero. Certe altre magari hanno anche, non so, o incidenti o problemi veramente seri, eppure guardandole si vede ancora la serenità. Mi sembra che sia questa un po' la vera differenza.
Certo, parte sempre da se stessi, ripeto, di ingigantire un qualcosa, lei ha fatto quell'esempio, io a volte quando chiacchiero, racconto, spesso noi andiamo nelle scuole o facciamo interventi di sensibilizzazione, parliamo con i ragazzi, con i cittadini, cioè spesso voglio dire, non ho trovato, io faccio questo esempio, non ho trovato le scarpe di quel colore, non ci sono più, è finita la serie e c'è un dramma infinito, no?
Certo.
Però è tutto commisurato a se stessi e a come si è, a come si deve reagire. E poi, come appunto ha detto lei, magari qualcuno capitano, e abbiamo degli esempi, perché ne abbiamo tanti, li vediamo magari dai social, da delle trasmissioni televisive, insomma qualcuno a cui capitano davvero grandissimi drammi e hanno una capacità di reazione che io stessa insomma trovo meravigliosa. Magari io dico, io in quella situazione io non ce l'avrei mai fatta, ma se io ho affrontato altro, però
certo,
dipende un po' da se stessi.
Ecco, abbiamo sempre visto che sfioriamo tanti interessanti, il rapporto con le scuole com'è, con, diciamo, i ragazzi, le nuove generazioni, quando voi li incontrate?
Allora, posso dire che la cosa che troviamo ancora più gratificante è il rapporto con le scuole primarie, cioè le elementari. Quando ancora i bambini sono tali, cioè sono bambini, sono davvero meravigliosi, c'è una spontaneità, c'è una naturalezza da parte loro che ci divertiamo pure, no? E poi c'è quel momento dove stanno crescendo, ma che credo sia normale, che è un po' l'adolescenza, dove magari noi a volte gli facciamo fare anche gli proviamo a bendare, facciamo fare delle attività, provare ad accompagnare, e cercano sempre di stare attenti, guardano se il compagno li guarda, oddio cosa fanno, devono mettersi un po' in mostra, per poi arrivare invece a ragazzi più grandi, superiori o università in altri ambiti, che invece per fortuna devo dire che ragazzi in gamba, intelligenti ci sono, insomma, ci sono assolutamente.
Certo, noi invece ci fermiamo per la nostra prima pausa di questa puntata, quindi la linea va alla regia per uno spazio musicale, torneremo subito dopo in diretta per proseguire il nostro incontro, la nostra chiacchierata in compagnia di Sandra Inverardi, linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole, siamo in compagnia quest'oggi di Sandra Inverardi, presidente della sezione bresciana dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, che ci sta accompagnando in questa nostra scoperta, tra virgolette. A tal proposito io mi permetto di sfruttare ancora più che mai la nostra ospite, e visto che abbiamo parlato della capacità di reagire, come ciascuna persona può trovarsi davanti a delle problematiche, a degli ostacoli, vorrei quasi chiedere a lei di lanciare un messaggio a qualche nostro ascoltatore che magari può trovarsi davanti a un problema, ad una difficoltà. Ovviamente quest'oggi si parla anche in modo particolare di difficoltà visive, però penso che le difficoltà possono essere un po' di tutti i generi. Davanti a una persona in difficoltà, cosa potremmo dire?
Io mi sento di non tanto di incoraggiare, ma sicuramente prima di tutto di riconoscere la debolezza, anche momentanea, ma di riconoscerla, di aver consapevolezza di quel momento, ok? Di cercare l'aiuto o di farsi aiutare, perché come ho detto prima, tanti non lo fanno a volte per vergogna, ma non è così. E ripeto, una volta che si è acquisita questa consapevolezza, si è riconosciuta la debolezza di quel momento, e può essere, l'abbiamo detto, una malattia, un incidente, bisogna comunque cercare intorno a noi qualcosa a cui appigliarsi, appoggiarsi, buttarsi in qualche cosa. Lo dobbiamo assolutamente fare. Questo può essere uno stimolo. Ci sono, e parlo chiaramente del mio caso, delle associazioni, dei gruppi, okay, dove si possono incontrare persone che magari quel percorso lo hanno già percorso, scusate la ripetizione, e per cui possiamo trovare in loro qualcosa che noi sentiamo dentro, perché loro lo hanno già sentito, lo hanno affrontato e lo hanno passato. Io mi sentirei di dire questo, ecco.
Certo, è un aspetto sicuramente importante, anche perché al di là di tutto è fondamentale, uno, per cercare di stare in ogni caso bene con se stessi, e poi dall'altra di valorizzare la nostra esistenza.
Sì, sempre bisogna stare bene con se stessi, è la prima fondamentale cosa, perché se stiamo bene con noi stessi, stiamo poi bene con gli altri e in mezzo agli altri, e riusciamo a valorizzarci, a dare valore a ciò che facciamo. Questo è importante.
Certo. Nella prima parte di questa nostra chiacchierata abbiamo parlato anche della necessità, diciamo, di includere, ma di lasciarsi anche includere. Mi sembra che qualche volta, al di là della buona volontà oppure anche dell'impegno di chi sta intorno, chi avrebbe bisogno di aiuto magari non sempre è nella condizione o nella volontà di lasciarsi aiutare, di lasciarsi avvicinare. Può essere?
Sì, può essere, assolutamente. È quello che ho detto prima e anche un attimo fa, quando dicevo bisogna prima di tutto riconoscere in noi stessi un momento di down, diciamo così, no? E per poi cercare di reagire e lasciarci includere o avvicinare. Ecco, non tutto da tutti e facendo tutto, perché attenzione, forse qua porto un esempio che è mio, perché, però potrebbe capitare. Quando mi sono trovata a quell'età, quindi a 20 anni, che è un'età abbastanza particolare, a perdere la vista, secondo i miei familiari io dovevo accettare, che so, tutte le amicizie piuttosto che tutti gli aiuti, tutte le persone che... Ma non è così, perché anche di fronte ad un momento tale nel quale si è in uno stato d'animo particolare, si è sempre una persona, con le empatie, con le simpatie, con le antipatie, no? Per cui anche guardarsi dentro in quel senso, capire cosa si vuol fare e cosa piace fare, e avvicinarsi a persone che ti fanno davvero star bene. Non so se
certo.
Sono riuscita ad esprimere
direi.
Quello,
anzi,
questo è ciò che ha caratterizzato un po' la chiamiamo rinascita, ma certo. È una parola eccessiva.
No, a proposito sempre del tentativo di avere più informazioni possibili, e in questo caso una giornata tipo, come potremmo raccontarla?
Una mia giornata tipo?
Sì.
Allora adesso una mia giornata tipo è la giornata, credo, abbastanza normale, che può essere di una qualsiasi altra persona. E ho un lavoro, un'attività lavorativa come tanti, per cui e dopo quello che devo fare, lavoro in ufficio, faccio centralino alla TS di Brescia, e 2-3 volte a settimana mi dedico poi all'associazione, appunto, o riunioni piuttosto che incontri e cose da fare, e poi pratico parecchio sport, insomma devo incastrare un po' di queste cose qua, ma nulla di assolutamente importante, credo, come la normale giornata di una persona, a volte con non sufficienti ore, insomma 24 ore a volte non basta.
Ecco, non ci sono mai impegni che tra virgolette preoccupano, nel senso di dire quella cosa lì magari non potrò farla o farò molta fatica a farla?
Sì, poi anche questa è una cosa, credo, personale e caratteriale.
Certo.
Cerco sempre, ma è ciò che caratterizza me, non, magari altri si spingono di più, cerco sempre di fare il passo secondo la lunghezza della mia gamba, e, ma perché sono fatta così, io non è detto che debba essere questo, e tante volte dovrei magari provare a spingermi oltre, però cerco di non trovarmi mai nella condizione di dire non ce la farò mai, come certo. L'ho fatto e cose di questo genere, però ripeto, questa è una cosa mia, non deve essere generale.
Ma penso ampiamente condivisibile, perché la logica dovrebbe anche essere quella che ciascuno di noi, al di là di limiti o non limiti, non si metta mai nella condizione di affrontare una sorta di missione impossibile. Quello per tutti potrebbe essere
no,
un pericolo.
Credo sia proprio una caratteristica mia questa, al di là del limite visivo, credo di essere proprio io.
Certo, dicevamo prima delle riunioni dell'associazione invece, queste riunioni diciamo quanto durano e cosa consistono, cosa pianificate un po' le vostre iniziative, i progetti o cose similari?
Sì, noi abbiamo un consiglio di amministrazione all'interno della sezione che è composto da 9 persone, il consiglio solitamente si riunisce un paio di volte, ogni 2 mesi in media, se necessario di più, e questo diciamo è il punto finale, diciamo così, dell'attività che viene svolta, perché intorno al consiglio ruotano invece delle commissioni di lavoro o dei gruppi che appunto portano idee, iniziative, eccetera, eccetera. E poi è chiaro che dal punto di vista dei membri dell'ufficio di presidenza, quindi con il mio vicepresidente e consigliere delegato, abbiamo nel frattempo ulteriori riunioni, a volte degli incontri con altre associazioni, con i soci stessi, con persone che ci portano magari a conoscere, a vedere dei progetti, ecco, ci sono tutta una serie di altri incontri che, ma dico tra virgolette banalmente, la nostra associazione, che dicevo prima, da più di 1000 iscritti, ha anche 9 dipendenti. Per cui è una piccola azienda, io la chiamo che è un'impresa familiare,
certo.
Ci sono 9 dipendenti che vanno comunque gestiti, c'è un bilancio con un patrimonio immobiliare importante e questa cosa va gestita, quindi è proprio un lavoro, diciamo così, un secondo lavoro.
Certo, e possiamo dire che collegato ci sono anche importanti responsabilità per la Presidente, immagino allora.
Sì. Direi proprio di sì, se si vogliono fare le cose con un po' di cognizione di causa, è chiaro che il senso di responsabilità lo senti, ma c'è veramente, c'è davvero, insomma.
Sì, certo, sicuramente è un'altra impresa di quelli non di poco conto. Abbiamo parlato del rapporto con i giovani, i bambini delle scuole e così via, e oltre a questo voi magari fate anche qualche altro incontro, dico io, magari dedicato o a parrocchie o a iniziative del genere?
Allora, diciamo che noi siamo ben disponibili ad accettare, ad andare anche in oratori, in parrocchie, dipende proprio chi ce lo chiede, intendo dire questo, è molto difficile uno entrare nelle scuole, entrare in contatto e andare a chiedere. Molto spesso quando organizziamo delle iniziative, che so, in una scuola, in un oratorio, il passaparola o a nostra volta persone che ci conoscono ci coinvolgono nelle loro realtà. Non a caso adesso a fine del mese incontriamo ancora un gruppo di un oratorio di Brescia, di una decina di ragazzini che vivono a loro volta in una condizione un po' di disagio, di emarginazione, sono dei ragazzini extracomunitari, ma di un'intelligenza tale che sono già stati a trovarci, abbiamo fatto fare un po' di attività, adesso vorremmo fargli sentire il nostro libro parlato, quindi diverse realtà ci coinvolgono e ci facciamo coinvolgere, noi siamo assolutamente disponibili e aperti a queste esperienze.
Certo, prima abbiamo parlato invece dello sport, della pratica sportiva, la passione per questa realtà può essere anche molto importante invece, penso, nella vita quotidiana.
Sì, credo proprio di sì, in modo particolare, ma lo avrete già sentito dire e lo dicono in tanti, lo sport praticato dalle persone disabili è molto importante anche per un raggiungimento della propria autonomia personale e della propria autostima. Lo sport in generale è benessere ed è importante per una persona normodotata, ma per una persona disabile lo è ancora di più. È coinvolgente e, ripeto, porta davvero ad una vera e propria autonomia.
Noi stiamo sfiorando anche un po' alcuni aspetti, alcuni tasti che vengono spesso e volentieri portati al centro dell'attenzione. Quando si parla di barriere architettoniche, qui si può fare qualcosa, si può migliorare la situazione? La situazione è migliorata o cosa possiamo dire?
Anzitutto mi verrebbe da ampliare il termine e chiamarle barriere architettoniche, sensoriali e culturali. Perché spesso si tendeva, soprattutto in passato, io ripeto, arrivo da un'esperienza di consulta per la vita sociale e l'ambiente, dove allora la barriera architettonica era il gradino, no? C'era gradino, una barriera architettonica, ma ecco perché ho aggiunto sensoriali e culturali, perché le barriere esistono anche per le persone che non vedono e non sentono, e anche culturali in termini proprio di accessibilità, di fruizione alla cultura, ma anche del conoscere la disabilità, perché questo è importante, perché molte cose spesso ci sono chiuse, no? Vengono chiuse alle persone disabili, ma perché non si conosce la realtà, e questa è comunque una barriera. In questo c'è stato un miglioramento, devo dire, quindi non più, lo dico molto banalmente, nella speranza che non venga mal interpretato, non più soltanto il gradino, okay? Ma la barriera è molto altro, e questo per fortuna si è capito, e devo dire che c'è stata una notevole apertura, una notevole comprensione.
Certo.
Però anche qui mai abbassare la guardia.
Ecco, abbassare la guardia e magari far crescere sempre l'aspetto culturale delle persone, perché sì. Per esempio in alcune nostre trasmissioni passate parlavamo con alcuni nostri ospiti del Milanese che avevano appunto la necessità di fare attività sportiva, ma anche semplicemente di andare in centro Milano, e ci confessavano che il problema era questo: va bene camminare lungo i marciapiedi, ma ogni 3x2 magari c'era il monopattino steso per terra, e questo poteva creare non pochi problemi. Anche in questo caso, se le persone fossero un po' più accorte, forse tutto questo sarebbe evitato.
Assolutamente sì, però questo è davvero, questo è un po' il quotidiano, no? Il monopattino, la macchina parcheggiata, le biciclette appoggiate dove non dovrebbero essere. Se pensate anche solo, ma comunque un marciapiede ingombro lo è per le persone, ma per una carrozzina, ma lo ha anche la mamma col passeggino, l'anziano che magari mi è costretto ad andare in strada, e tutte queste cose qua, è proprio per tutti in questo caso qua. L'attenzione dovrebbe essere rivolta a tutti i cittadini.
Chiaro. E quindi anche da questo aspetto bisogna sicuramente fare dei passi in avanti per quello che riguarda anche la nostra stessa cultura.
Noi ci siamo arrivati. Non ci si pensa.
Sì, magari ecco, appunto, non vogliamo ovviamente condannare nessuno, ma magari a volte essere anche questione di superficialità o di distrazione o di fretta, cose similari.
Sì.
Chiaro. Noi ci siamo arrivati alla seconda e ultima pausa di questa nostra mattinata. La linea va alla regia per uno spazio musicale. Subito dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Sandra Inverardi. Linea alla regia. E torniamo in diretta dopo la musica, concludiamo la nostra puntata di questa settimana, e siamo in compagnia di Sandra Inverardi, che innanzitutto ringraziamo per averci accompagnato, ma soprattutto per essersi prestata alle nostre curiosità e alle nostre domande. E noi spesso e volentieri, quando ci avviciniamo a questa ultima parte della nostra puntata, chiediamo all'ospite di turno una sorta di considerazione finale riassuntiva di quello che ci siamo detti. Quindi anche in questo caso, considerando un po' quello che ci siamo detti, con quale spirito possiamo guardare al futuro?
Ma io credo, l'ho detto in alcuni passaggi quest'oggi, che tanto è stato fatto, adesso c'è una migliore apertura, una migliore inclusione, perché lo abbiamo detto. Semplicemente mi sentirei di dire di non arrivare a sfiorare quella che, come dire, è quella troppa bontà, quelle cose fatte per forza. Non so se riesco a esprimere un
No, anzi, era proprio una considerazione che volevo fare dopo, perché diciamo, chiamiamolo così, certi gesti devono essere naturali, quelli forzati non sono veri.
Esatto.
E chi di
No,
dovere lo capisce
e li
subito,
riconosci,
certo.
sì, li riconosci, sì. La spontaneità è estremamente importante, il sentire quello che si ha dentro, il fare le cose secondo quello che viene naturale fare, questo è molto importante. Nella vita in generale e nei confronti di una persona disabile a maggior ragione, quindi questo è importante. E poi mi verrebbe da dire che invece chi ha voglia di fare, chi ha voglia di prestarsi, di provare, come dicevo prima, a combattere un po' per i diritti delle persone disabili, di qualsiasi ovviamente disabilità si stia parlando, esistono delle associazioni, alle quali ci si può rivolgere e con le quali si può portare avanti qualcosa insieme.
Certo, noi a questo proposito appunto diamo anche una sorta di informazione, se qualcuno volesse conoscervi un po' più da vicino, volesse parlare con voi, dove si può rivolgere, chi può chiamare, dove si può consultare.
Allora, noi abbiamo una sede a Brescia che è in via Divisione Tridentina 54, abbiamo un canale social sia Facebook che Instagram, ma un sito internet attraverso il quale potete trovare alcune notizie di noi che è www.uici, che sta appunto per Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, Brescia, scritto tutto esteso.it.
Perfetto, questa è la nota su Brescia, ma una notazione a livello nazionale, com'è la situazione? Siete
A
presenti un
livello
po' su tutto il territorio?
sì,
Ci sono
a
dei
livello
buoni
nazionale
collegamenti?
noi, sì, esatto, noi abbiamo proprio una struttura piramidale, abbiamo una sede nazionale a Roma, delle sedi regionali, quindi in ogni regione, e poi abbiamo 107 sedi territoriali, quindi in tutta Italia.
Quindi è un'organizzazione sicuramente complessa, ma che penso possa essere anche molto attiva ed efficiente.
Sì,
Questa è la speranza, insomma, dai.
proviamo ad esserlo.
Certo, naturalmente questo è l'obiettivo che porta avanti questa vostra realtà. Noi a tal proposito abbiamo concluso lo spazio a nostra disposizione. Direi davvero un grazie sentito a Sandra Iverardi per averci accompagnato in questa nostra chiacchierata.
Grazie a voi.
Noi sicuramente avremo ancora occasione per parlare di voi perché, come abbiamo detto prima, avete e avrete ulteriori iniziative, ulteriori proposte che noi seguiremo con la meritata attenzione, direi. Perfetto,
Grazie mille, vi aspettiamo a trovarci.
ringraziamo quindi la nostra ospite, ringraziamo anche tutti coloro che quest'oggi ci hanno seguito, sono stati in nostra compagnia. A voi tutti buon proseguimento di giornata, naturalmente, e a risentirci alla prossima settimana. Grazie.